Apostolle, questo questo San Giovanni Evangelista. Giovanni Angelo del Maino fa parte, come da suo, di una seconda grande bottega di intagliatori pavesi. Intagliatori pavesi di cui lui è l'esponente principale, ma soprattutto il grande rinnovatore. Perché Giovanni Angelo del Maino cosa cerca di portare dentro la scultura lignea? Cerca di portare dentro la scultura lignea la mobilità di sentimenti, luci, colori e forme di Leonardo. E il rapporto che poi vedremo più direttamente nella mostra, soprattutto con i disegni preparatori del Cenacolo, è un rapporto molto forte. Quindi la scultura lignea, che sembrava, come dire, confinata sempre più ad un perimetro di devozione, viene rinnovata dal profondo e portata al livello delle più avanzate punte della ricerca artistica a Milano. Tutto questo ha una serie di conseguenze, perché cambia, perché, come dire, le immagini, anche solo la bellissima Maddalena di Nobi che avete appena visto, nel giro di pochi anni diventano fuori moda, perché abbiamo una scultura lignea che cerca di seguire proprio le novità della maniera moderna. E una prima risposta, una prima reazione è proprio data dal crocifisso di fronte, che è un crocifisso che si ispira direttamente proprio a queste esperienze di Giovanni Angelo del Maino, che condiziona profondamente il linguaggio dell'Alessandrino. E qui abbiamo, sempre nella stessa sala, il grande compianto di Serravalle Scrivia. Altro grande compianto ligneo che riprende, come dire, esattamente proprio i modelli di Giovanni Angelo del Maino, cui a un certo punto è anche stato attribuito. Quindi di nuovo ci confrontiamo con una scultura lignea che è di altissima qualità, di altissima novità, e che riesce a sostenere, come dire, il confronto con i cambiamenti profondi che all'inizio del Cinquecento entrano dentro quella che viene poi chiamata la maniera moderna, cioè quel rinnovamento figurativo dell'arte italiana che ha conseguenze enormi per tutta l'arte occidentale. La scultura lignea tiene botta in questi anni rispetto a queste sollecitazioni. Arriviamo infine, con questo primo così volo attraverso le sale della mostra, arriviamo all'ultimo spazio, all'ultimo setto. E qui abbiamo, come dire, una serie di problemi. Abbiamo il problema, come dire, della pittura, del linguaggio pittorico che accompagna, come abbiamo visto, le trasformazioni del linguaggio della scultura, del linguaggio della scultura lignea. Abbiamo le tarsie, cioè gli intarsi in legno, che sono opera spesso di maestranze che arrivano da Alessandrino, e questo è il caso che vedremo più specifico di Giovanni Michele De Pantaloni, che arriva da Castelnuovo Scrivia e lavora al grande coro intarsiato della cattedrale di Savona. E abbiamo poi, vedete di scorcio, questo rilievo che fa parte della cornice dell'enorme polittico, l'enorme pala d'altare, commissionata intorno al 1560 da Pio V, l'Alessandrino Felice Ghislieri, per il convento da lui finanziato, l'enorme convento domenicano da lui finanziato e fatto costruire nel proprio paese natale, cioè Santa Croce. Ora, la pala d'altare è eseguita da Vasari, e si tratta, come dire, pala d'altare è un'idea assolutamente riduttiva, perché si trattava di un'enorme struttura con due facce, due pale d'altare, una verso il coro dei frati, l'altra verso la navata. Sono due tra le più grandi tavole del Rinascimento italiano, la struttura immane che poi viene disfatta alla fine del Seicento, però gran parte dei pezzi ci sono ancora riconoscibili, che aveva nella predella, alternava nella predella elementi dipinti a elementi scolpiti, dove le sculture sono eseguite da questi artisti fiorentini che lavoravano con Vasari, in questo caso Giovanni Gargioli, che ci propone una struttura completamente diversa rispetto al patetismo di matrice leonardesca di Giovanni Angelo del Maino, ma una scultura, come dire, che lo vedrete poi da vicino, una scultura che presenta degli elementi di diretta ispirazione all'antico. Addirittura qui abbiamo una sorta di incontro di Cristo col fariseo, dove Cristo e il fariseo sono seduti su un triclinio, sdraiati su un triclinio, quindi con un riferimento di gusto antiquario diretto, quasi sconcertante da certi punti di vista, veramente come se fossimo davanti ad un rilievo della Domus Aurea, della Pacis, come un grande atto di trionfo è concepito da Vasari per l'interno di Bosco Marengo. Quindi in qualche misura Santa Croce di Bosco Marengo, con questo trapianto di cultura centro-italiana, con tutto che arrivava da Firenze e da Roma, in qualche modo chiude idealmente questa stagione, e la chiude proprio sotto il segno del manierismo. Vediamo adesso in breve, come dire, qualche piccolo affondo, ma non vorrei portarvi via troppa pazienza. Questo è un particolare meraviglioso del crocifisso di Priero, e questa è stata una trovata proprio resa possibile grazie ai restauri, perché questo crocifisso, che con ogni probabilità arrivava dall'arco trionfale della parrocchiale di Priero, che viene poi demolita e ricostruita nel 600, restano ancora oggi fuori, cioè quello che stava dentro oggi lo si vede fuori, perché una parte degli affreschi che decoravano l'interno della chiesa oggi li vedete sulla piazza del sottocampanile sostanzialmente. L'opera è stata poi trasportata in un'altra chiesa, è stata ritrovata, restaurata, si è capito non soltanto che è un pezzo quattrocentesco, ma si è anche avuto la fortuna di ritrovare sotto questi strati di ripintura la policromia originale, fatto che non è così consueto. Il bellissimo San Giovanni che avete visto di spalle di Giovanni Angelo del Maino, questo è stato completamente scorticato dai restauri, cioè ha perso la sua policromia, cosa che si faceva normalmente fino a 30-40 anni fa nel restauro delle statue lignee, perché le statue lignee, con quest'idea, come dire, della scultura lignea primitiva grezza, venivano completamente scorticate, cioè l'idea che la statua lignea in realtà nasceva come statua policroma è un'idea critica molto recente. Qui il crocifisso di Priero è stato fortunatamente solo coperto dagli strati successivi ed è stato poi ritrovato e fra l'altro, come dire, rimuovendo questi strati che si sono sovrapposti al modellato, si è potuto trovare anche una finezza d'intaglio che prima era come attutita, appesantita dal colore pesante colore aggiunto in seguito. Ora, questo crocifisso di Priero fa parte, come accennavo prima, di questa famiglia di sculture che ha come testimonianza più nota due grandi compianti che purtroppo non sono in mostra, ma d'altra parte, voglio dire, la mostra si occupava di Alessandro, e qui se si dovesse mai fare, e sarebbe meraviglioso, una mostra sul Medioevo da queste parti, sul Rinascimento da queste parti, ecco che questi due compianti sarebbero da far venire di corsa. Uno è nella chiesa di Lucinasco, quindi siamo alle spalle di Imperia, l'altro è finito al Museo di Castel Sant'Angelo attraverso la collezione dell'antiquario Alessandro Contini Bonaccossi, antiquario celeberrimo, uno dei più importanti antiquari della prima metà del Novecento a livello europeo, che però naturalmente, come fanno tutti gli antiquari che fanno il loro mestiere, evitava di dare troppe indicazioni su dove quest'opera sia stata pescata e recuperata, quindi ancora oggi noi non sappiamo da quale chiesa arrivi. Certamente è una chiesa che, secondo me, nella provincia di Imperia sarà certamente nella provincia di Cuneo. Questo compianto, figuratevi che era finito come opera veronese, e fino a pochi anni fa con questo cartello era esposto a Roma. Partendo, come dire, dalle ricerche nate con Franco Buggero una trentina di anni fa sui restauri in provincia di Imperia, si è iniziati, come dire, a riconoscere alcune caratteristiche di stile e a costruire un corpus intorno a questo nucleo di sculture. La mostra La Sacra Selva, quella sulla scultura lignea del Medioevo e del Rinascimento in Liguria del 2004, ha fatto un salto di qualità, cioè ha avviato proprio la costruzione di questo maestro, di questa bottega delle Alpi Marittime, che è il nome con cui indichiamo, una bottega, come dire, di alta qualità, di raffinata intelligenza, che lavora probabilmente su più generazioni, a partire dagli anni 50 del 400 fino agli anni 80 inoltrati, quindi non siamo davanti solo a uno scultore, ma probabilmente siamo davanti a una famiglia di scultori. Immaginatevi qualcosa di un po' lontano dai pittori montanesi, Antonio da Monteregale dintorni, ecco, cioè con l'organizzazione del lavoro dovrebbe essere qualcosa di simile. Proprio per infittirsi delle testimonianze tra Imperia e Cuneo, tutto lascia pensare che la zona operativa fosse questa, da cui poi mandavano sculture anche lontane. Abbiamo visto Lerna, abbiamo visto Alessandria, abbiamo visto Ventimiglia, anche se era abbastanza a ridosso della zona, Cuneo, Casale, ecco, cioè da lì partono queste sculture che evidentemente hanno una grossa fortuna. Recentemente, devo dire, è una cosa su cui non abbiamo ancora pensato, cioè ne abbiamo accennato e anche qualche chiacchierata, recentemente è venuto fuori un documento a Savona. 1476 viene fatto per la chiesa dei Servi di Savona un crocifisso ligneo intagliato e dipinto da un certo Cabrino da Omea. Ora è chiaro che è difficile da provare che questo possa essere il nome intorno al quale attaccare questo gruppo di sculture. È anche facile e difficile da smentire, gli anni sono esattamente quelli, l'area è esattamente quella che noi ci aspetteremmo, e oltretutto questa gente con Savona aveva un rapporto particolare. E lo vediamo. Uno dei crocifissi più belli e più antichi di questa serie, che va oltretutto molto vicino al crocifisso che è stato trovato nella chiesa di San Giuseppe a Cuneo, stato restaurato dai Guitti, anche questo una quindicina di anni fa, e probabilmente era un crocifisso che era sotto sul presbiterio della chiesa dei Francescani di Cuneo, come dire, un crocifisso, uno dei più belli, è quello della chiesa della collegiata di Santa Borgia da Razze. La Razze è cittadina appena fuori da Savona. Questo crocifisso è stato avvicinato dal punto di vista stilistico esattamente come quello di Priero, perché lo stesso confronto che è stato proposto da Fulvio Cervini nella presentazione scientifica del crocifisso di Priero è stato avvicinato all'opera, come dire, una delle opere capitali del primo rinascimento lombardo, che era proprio a Savona, il Calvario di Donato Bevardi. Opera che data qualche anno prima, siamo intorno al 30-35, il crocifisso di Varazze è, come dire, forse di poco successivo, potremmo essere intorno agli anni 40-50, ma comunque l'orizzonte cronologico è questo. E vedremo come, guardate, come dire, l'espressione del volto, la definizione del corpo, il panneggio, come dire, che ricade naturalisticamente nel modo sempre molto elegante lungo il fianco, le proporzioni delle braccia, questa sorta di profonda eleganza patetica.